facciamo un segno di croce e ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati, e grazie a Dio abbiamo scavalcato l'anno, quindi siamo nel nuovo anno, questo è il primo incontro, e continuiamo la nostra lettura del Vangelo di Giovanni. La volta scorsa avevamo letto il capitolo 6, stasera almeno come intenzione, poi vediamo dove arriviamo, l'idea sarebbe di leggere il 7, su qualche punto un po' più, fermandoci di più, su qualche altro punto andando un po' più veloce, e mi piacerebbe, vediamo se stasera riuscissimo ad arrivare all'inizio del capitolo 8 con il famoso brano conosciuto dell'adultera, no? Su cui ci sono diverse cose da dire. Allora, ricordate, siamo in una sezione denominata la sezione delle feste, siamo all'interno della grande sezione del cosiddetto libro dei segni. Ricordate il libro dei segni che va fino all'inizio, vedremo, del capitolo 13, dove nel capitolo 13 entreremo già nella passione. Il capitolo 13 è la lavanda dei piedi, quindi siamo nel contesto dell'ultima cena, eccetera, eccetera. E la parte precedente, quella che stiamo percorrendo, il cosiddetto libro dei segni, che ha a che fare con una struttura dove Gesù compie un segno, attenzione, verrebbe da dire un miracolo, ma Giovanni non lo chiama così, e poi normalmente c'è un discorso. Che spiega in qualche modo il segno che Gesù ha voluto compiere. E in particolare poi in questi capitoli, dal 5 fino al 10, Giovanni narra il ministero di Gesù a Gerusalemme, essenzialmente, e in occasione di feste. Ricordate, il capitolo 5 c'è una festa non nominata in cui poi Gesù guarisce il paralitico, ricordate, presso la piscina di Bezzata, e dicevamo che secondo gli studiosi quella festa è la festa dello Shabbat, la festa settimanale, tant'è vero che poi la problematica con la guarigione di quest'uomo paralitico è il fatto che agli occhi di alcuni giudei lui ha trasgredito la legge perché compie queste cose in giorno di sabato. E nel capitolo 6 invece la festa è quella della Pasqua, dove poi il segno è legato alla cosiddetta moltiplicazione dei panni e dei pesci, quindi è anche lì il riferimento, no? La Pasqua, l'esperienza ebraica della liberazione dall'Egitto, che si compie nella Pasqua di Gesù, in qualche modo nel segno della moltiplicazione dei pani e dei pesci, già in una dimensione di eucarestia, cioè del dar da mangiare. Poi Gesù infatti parlerà: chi non mangia della mia carne, non beve il mio sangue, eccetera, eccetera. Questa sera vedremo un'altra festa e vedremo quello che accade. Capitolo 7. Dopo questi fatti Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. E ricordate, lo dico ogni tanto, ma lo do per scontato, quando noi leggiamo i giudei dobbiamo sempre dire, dentro di noi tradurre, alcuni giudei, cioè non è un discorso che purtroppo è stato preso per fondare l'antigiudaismo. Allora, e notate anche questa cosa qui, cioè in qualche modo, e vedremo anche in questo capitolo, il giudizio, il tentativo di ucciderlo è qualcosa che ha segnato la vita di Gesù. Alla fine, quando ci sarà l'ora, allora avverrà concretamente l'uccisione del Signore, ma è qualcosa che già nei capitoli precedenti si fa vicino e si fa presente. Fra l'altro, ricordate il prologo, Già nel prologo si dice, no? Cioè, venne tra i suoi e i suoi, no? La luce brilla nelle tenebre, ma le tenebre non hanno potuto vincerla, no? Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Allora, la festa dei giudei, detta delle capanne, è una festa che ancora oggi c'è nel mondo ebraico, è festa dei tabernacoli. E ricordate che le feste ebraiche hanno questo carattere, da una parte legato al ciclo del tempo e alle stagioni, all'agricoltura, e sulla quale poi Israele ha ancorato una memoria storica salvifica, per cui, per esempio, ricordate la Pasqua, dicevamo, era legata alla partenza dei nomadi con i loro greggi, e si uccideva un agnello per propiziare, no, la transumanza, il passaggio da un'altra parte, oppure la festa del pane azimo, no, cioè legato alle primizie che si offriva a Dio, sul quale poi si inserisce la Pasqua del Signore. Allora, anche qui è la festa dei raccolti e insieme è il dono dell'alleanza, è il dono della Torah, e fra l'altro il ricordo del cammino nel deserto, dei 40 anni di Israele nel deserto, che il Signore in modo particolare aveva custodito e aveva accompagnato. Allora, per quello c'è le capanne. Ancora oggi in Israele, questa festa capita in genere intorno a settembre-ottobre, e gli ebrei che possono si fanno sulle loro terrazze, eccetera, un po' delle capanne, anche con delle foglie o qualcosa del genere, e durante i giorni della festa lì sotto dormono, mangiano, eccetera. A ricordare l'esperienza appunto di Israele nomade, che non aveva delle case, ma naturalmente si muoveva con delle capanne, e la cura di Dio, di Israele nomade. E allora, ecco, vedremo questa, esattamente non è che si sa come al tempo di Gesù veniva celebrata, ci sono alcune ipotesi, alcune tracce. Una in particolare, e lo vedremo anche in questo capitolo, e anche perché Gesù a un certo punto sembra proprio prendere l'occasione di quello e di parlarne, era quella di prendere dell'acqua dalla piscina di Siloe. Allora, diversi di voi sono stati in Israele, alcuni sono stati con me, e allora altri hanno un po' delle immagini anche di Alberto Angela, no, eccetera. Allora, dovete immaginare, per chi non è stato, che il Tempio, oggi abbiamo la spianata del Tempio, non c'è più il Tempio, ci sono le moschee, però abbiamo il luogo con il basamento, e un po' su un monte. Fra l'altro, Gerusalemme era, parte storica iniziale era costruita su un monte circondato da altri monti un po' più alti. Fra l'altro, questo dice come sia stato scelto apposta, perché naturalmente questa città, dato che le facevano corona i monti più alti, era nascosta da lontano, uno non la vedeva, la vedeva solo se arrivava su questa corona di monti, e vedeva sotto la città di Gerusalemme. E allora, ecco, su questo monte interno c'era il Tempio, in basso c'era la piscina di Siloe. E allora che cosa accadeva? Accadeva che la festa durava 8 giorni, per i primi 7 giorni, ogni mattina, i sacerdoti andavano processionalmente alla piscina di Siloe, prendevano dell'acqua in un catino d'oro e processionalmente risalivano. Fra l'altro, ecco, un'altra cosa molto interessante, io l'ho vista nell'ultimo anno, è che stanno ritrovando alcuni gradoni di questa strada, stanno facendo dei lavori enormi gli archeologi israeliani, alcuni gradoni di questa strada proprio del tempo di Gesù, che portava al Tempio. Per cui abbiamo delle pietre che Gesù, no, ha calpestato. Arrivavano su al Tempio e con quest'acqua si aspergeva l'altare. Quindi l'acqua, la vita, l'alleanza, perché in qualche modo poi l'altare rappresenta Dio e rappresenta l'uomo che si offre a Dio attraverso i sacrifici, no? E allora il dono dell'alleanza, il dono cioè che diventava il dono escatologico, cioè alla fine dei tempi il Messia verrà a darci l'acqua vera, e l'acqua che prenderà dalla Torah, dall'alleanza, dalla parola che ci ha dato, il Messia prenderà il vero senso, la vera interpretazione e ci darà l'acqua definitiva. Quindi c'era anche un ricordo messianico in questa festa qui. Vedremo che Gesù prenderà spunto proprio per dire qualcosa. I suoi fratelli gli dissero: parti di qui, lui è in Galilea, e va nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu compi. Nessuno, infatti, se vuole essere riconosciuto pubblicamente, agisce di nascosto. Se fai queste cose, manifesta te stesso al mondo. Sembrano parole ragionevoli. Uno dice: se tu vuoi fare il Messia, fatti conoscere, no? Fatti un po' di marketing, fatti conoscere, rivela te stesso. Gesù non è venuto a rivelare se stesso, Gesù è venuto a rivelare il volto del Padre, un altro volto di Dio. Neppure i suoi fratelli, infatti, credevano in lui. Neppure i suoi fratelli, infatti, cioè questa cosa di neppure dice che c'erano anche altri che non credevano in lui. Questa cosa a me sempre colpisce, perché mi fa pensare che Gesù non era uno di quelli, non so, che si imponevano, cioè delle personalità, no? Abbiamo avuto personalità carismatiche che ne hanno combinate anche molte di negative, no? Che in qualche modo creavano della fascinazione, muovevano dietro di loro masse, ne abbiamo visti e purtroppo rischiamo di vederne ancora, no? E Gesù non era così. Cioè, nel senso che l'incontro con Gesù ti lasciava libero di prendere distanza da lui. E anche i suoi familiari, anche i suoi fratelli. E qui lasciamo stare tutta la trattazione che rimane aperta su che valore dare al termine fratelli. No, questo lasciamo stare, nel senso che cugini, fratelli di carne, però qui torna una cosa che anche i Vangeli sinottici ci dicono, cioè in particolare Marco. Se voi prendete Marco al capitolo 3, fra l'altro in un capitolo nel quale al versetto 13 Gesù forma la sua famiglia, cioè chiama i 12, immediatamente dopo questo episodio della chiamata dei 12, al versetto 20, entrò in una casa di nuovo e si radunò una folla tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: è fuori di sé, è matto. E alla fine del capitolo giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori, fra l'altro qui Marco utilizza lo stesso verbo che aveva utilizzato prima. No, loro dicono: è matto, e qui si viene, loro stanno fuori. Mandarono a chiamarlo, attorno a lui era seduta una folla, gli dissero: ecco tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma gli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Sono parole durissime, cioè credo che chiunque di noi, come io in questo momento, o voi nel vostro lavoro, se in qualche momento siete chi insegna, chi sta facendo una lezione, sta facendo una riunione importante, no, a livello istituzionale, e allora la segretaria, no, ha il coraggio di venire a dire: guardi che al telefono c'è sua madre, no, che la sta cercando. Uno direbbe: dica a mia madre che appena ho finito lo chiamo, cioè non lo so, no? Oppure uno proprio direbbe: scusate, no, cioè Gesù dice: prendi distanza. Cioè, mi verrebbe da dire, però non vorrei aprire un discorso politico che dovremmo farlo in un altro ambito prendendo un caffè o qualcos'altro, cioè che lo slogan Dio, Patria e Famiglia, no? Dove si unisce a un assoluto, no? Patria considerandolo un assoluto e famiglia considerandolo un assoluto, nei Vangeli è problematico. Cioè, i Vangeli non ci danno i fondamenti per impostare un tale slogan. Perché la famiglia, no, Gesù in qualche modo l'ha messa in crisi. Attenzione, non che Gesù è stato contrario alla famiglia, era per i pax o quelle altre cose, adesso no, per dire stupidaggi. No, ma perché la famiglia di per sé, appunto, il sangue di per sé non basta a far famiglia. E noi tutti lo sappiamo. Noi tutti lo sappiamo. Il sangue di per sé non basta a far famiglia. E i Vangeli ci testimoniano che durante la vita di Gesù, i suoi familiari, e qualche volta hanno coinvolto anche Maria, anche questo ci fa un po' problema per un certo devozionismo mariano che la fa una semidea, permettetemi di dire, invece è bello vedere che Maria è cresciuta, anche passando attraverso un'incomprensione in certi momenti di suo figlio, no? E che anche lei è una di noi, è cresciuta nella fede. Non l'hanno capito, non l'hanno capito e non l'hanno accolto, perché poi, fra l'altro, uno dei motivi naturalmente è quello che la famiglia nelle società medio orientali, ma non soltanto, anche un po' da noi, una volta era, come dire, la base fondamentale della società, cioè del welfare, cioè in qualche modo, no? Cioè la famiglia era tutto, il clan, no? Il clan, tu non puoi vivere non legato a un clan, perché il clan è la tua assicurazione sociale, perdi il lavoro, qualcuno ti accoglie. Perdi la casa perché succede qualcosa, qualcuno ti dà un tetto dove dormire. Però attenzione, così come il clan ti dà tutto, il clan vuole tutto. E allora, se volete, è un po' è un egoismo allargato, no? Noi ci mettiamo d'accordo che dato che abbiamo lo stesso sangue, no? Noi e gli altri. Vedete, Gesù imposta la sua famiglia e la famiglia umana, potremmo dire, no? Sul suo amore, che non distrugge la famiglia, ma la ingloba in una famiglia più grande, la ingloba in una famiglia più grande. La festa della Santa Famiglia che abbiamo appena celebrato, e qui non dico nulla, sono cattolico in quello che sto dicendo, voi sapete che è una festa molto tardiva, è una festa fatta nell'Ottocento, nel 1800, non nell'Ottocento, legata a problemi sociali grossi che erano legati all'immigrazione, dove molti italiani emigravano negli Stati Uniti o da altre parti del mondo e la moglie se la dimenticavano, si facevano. Allora si è sentito il bisogno anche di consolidare anche a livello religioso, no? E allora, va benissimo, anche perché, adesso non voglio fermarmi su quello, ma l'immagine di Maria e Giuseppe, che la Santa Famiglia nell'antichità non era Maria e Giuseppe, la Santa Famiglia nell'antichità era Gioacchino e Anna. L'icona della Santa Famiglia, voi non troverete un'icona antica di Maria e Giuseppe. Ma troverete l'icona antica, bellissima, fra l'altro c'è un'icona russa che è straordinaria, dove i due sono abbracciati, guancia sulla guancia, di una tenerezza immensa, ma Gioacchino e Anna. Cioè, come dire, la Chiesa antica aveva sempre sentito che sulla famiglia di Nazaret c'è un mistero, non mettiamoci mano. Vedete, e allora è questo, no? Cioè, noi non siamo di sangue di Gesù, però attenzione a un certo come dire, sentirsi della famiglia per nascita. Cioè, dato che noi, almeno ancora un po' nei nostri contesti, no? Perché lì c'è una sedia. Perché, per esempio, a me capita qualche volta qualche signora anziana che viene a parlare in lacrime perché il proprio figlio o la propria figlia che non crede hanno deciso di sposarsi in comune. Io dico, signora, è una cosa bellissima. Come? Cosa bellissima? No, dico, non bellissima il fatto che una persona che non crede non fa una cosa che non ha senso per quella persona, ma lo fa solo per, eccetera, ma, no? E in questo senso dico che è una cosa bella da sottolineare, dire, è coerente con le proprie, no? E, però naturalmente nei nostri contesti, soprattutto ancora del sud, questo non è pensabile, no? Non esiste proprio. E allora, come dire, anche qui, no? Essere un po' cristiani cattolici di famiglia, no? Di famiglia, come una ragazza italo-polacca che mi diceva, come fai a non essere cattolico con una mamma polacca? E uno dice, sì, ma anche no, cioè, mettiamoci d'accordo se cosa significa, no? E allora vedete, il problema è che neppure i suoi fratelli credevano in lui. Gesù allora disse loro, il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Notate, ricordate che c'è un po' anche il tema dell'ora, il Cana, quando Maria dice a Gesù, no? Gesù dice donna, no? Non è ancora giunta la mia ora. C'è un discernimento sul tempo, non ogni tempo è il tempo opportuno. Il mondo non può odiare voi, ma odia me. Di esso io attesto che le sue opere sono cattive. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto. Dopo aver detto queste cose, restò nella Galilea. Interessante, no? Questo, intanto il mondo non può odiare voi. Ricordate che qui troviamo una dei due significati con cui viene utilizzato nel Vangelo di Giovanni il termine mondo. Abbiamo trovato nel dialogo con Nicodemo, ricordate, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Qui troviamo invece il mondo in un altro significato. Lì, nel primo, è noi, il mondo. Dio ha tanto amato, ci ha tanto amati da dare quello che è più prezioso, suo figlio. Qui invece troviamo il mondo come logica del mondo, la mentalità del mondo, no? Che anche nelle lettere di Giovanni riprenderà, no? Il mondo vi odia, ma cos'è? È la mentalità del mondo, cioè la mentalità del mondo che vuol vivere attraverso le logiche del potere, dell'avere, dell'apparire, sono le idolatrie di sempre, no? Allora, come dire, voi che siete in quella mentalità, il mondo vi ama, vi trovate perfettamente in sintonia, e invece odia me, dice Gesù, perché vado in un'altra linea. E poi notate anche questo discernimento, no? Gesù, come dire, ha capito quando era da consegnarsi e quando era da fuggire. Questo Papa Francesco ci ricorda, no, che il discernimento è una dimensione della vita umana e cristiana. Non è che il cristiano è colui che è sempre, il cristiano è colui, no, il cristiano è colui che vede i tempi e capisce qual è il tempo opportuno e sa che c'è un tempo per parlare e c'è un tempo per tacere, no? Voi sapete, poi ci sono quelle persone che vanno avanti a blocchi, no? Non sono solo i cristiani, io dico sempre la verità, io parlo sempre in faccia, no? Io devo, cioè, ok, ma chi hai di fronte? È il momento, no? Eccetera. Ma quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. I giudei intanto lo cercavano durante la festa e dicevano: «Dov'è quel tale?» E la folla sottovoce faceva un gran parlare di lui. Alcuni infatti dicevano: «È buono», altri dicevano: «No, inganna la gente». Nessuno però parlava di lui in pubblico per paura dei giudei. Notate, ecco, sempre più in questi capitoli si vedrà come Gesù è occasione di conflitto e di divisione. Attenzione, non perché lui vuol portare, fra l'altro Gesù in un altro Vangelo, vi ricordate che dirà: «Credete che io sono venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma il fuoco e la divisione». Quel brano si intende non che il fatto che Gesù è venuto a portare, no, cioè a vuole portare, ma che il suo rivelare quel volto del Padre porta in qualche modo ciascuno a prendere posizione. Gesù dirà: «Due dormono insieme, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato». Come dire, non si è seguaci del Signore perché mia moglie, mio marito, i miei genitori. No, può accadere che i genitori facciano delle scelte e i figli ne facciano delle altre. Può accadere che un marito faccia una scelta e una moglie ne faccia un'altra. Può accadere che dei fratelli facciano delle scelte e altri fratelli ne facciano altre, così per le sorelle. È qualcosa dove ci si gioca in una scelta libera del proprio cuore. Una scelta libera del proprio cuore. E in questi capitoli si vede come davanti a lui ci si divide. Quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. I giudei ne erano meravigliati e dicevano: «Come mai costui conosce le scritture senza aver studiato?» Gesù rispose loro: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua volontà riconoscerà se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato è veritiero e in lui non c'è ingiustizia. Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. Perché cercate di uccidermi?» Rispose la folla: «Sei indemoniato, chi cerca di ucciderti?» Disse loro Gesù: «Un'opera solo ho compiuto e tutti ne siete meravigliati. Per questo Mosè vi ha dato la circoncisione, non che essa venga da Mosè, ma dai patriarchi, e voi circoncidete un uomo anche di sabato». Vedete, noi lo leggeremo un po' velocemente, perché sennò sarebbe da stare molto, l'argomentazione diventa sempre più... sempre un piccolo ricordo di Gerusalemme: attorno nell'area del Tempio è stata ritrovata pezzi di una grande scalinata del Tempio che portava sul lato meridionale a delle porte da cui si entrava nel Tempio. Ci sono degli scritti del Talmud che dicono che su quelle scale i predicatori laici, i rabbini laici, predicavano. Gesù era un rabbino laico. E allora io quando ci vado, veramente guardo queste pietre, no? E mi sento veramente, devozione, per dire, no? Perché lì può essere veramente un posto su cui il Signore Gesù, no? E lui non era un sacerdote, non era legato alle dinamiche del Tempio, no? E quindi erano quei luoghi più all'ingresso del Tempio dove appunto Gesù può verosimilmente aver predicato. Allora, la contestazione naturalmente, vedete, è di un maestro, di uno che si presenta come uno che insegna, di dire: «Ma questo dove ha studiato? Ma questo con chi si è formato? Da chi viene? Chi sono stati i suoi professori?» E il fatto che dicono: «Come mai costui conosce le scritture senza aver studiato?» Attenzione, non significa che Gesù non aveva studiato. Non aveva studiato a Gerusalemme. Gesù ha studiato, siamo d'accordo su questo? Cioè, nel senso che questo lo dico perché, cioè, di entrare nell'idea che Gesù era Dio, ma era anche uomo, per cui i nostri nonni e i nostri genitori, che non hanno sentito certi discorsi e sono stati formati molto in un Gesù Dio, per cui la cosa che Gesù abbia studiato, no, era una cosa fuori dal mondo, cioè non, no? Ma lo hanno detto i papi, che Gesù ha studiato, per cui quello che sto dicendo è cattolico. E Gesù, da vero uomo, ha studiato. Lasciamo perdere tutta l'argomentazione dove Gesù può aver studiato. Quello che si può dire è che non ha studiato a Gerusalemme, che era uno dei luoghi d'eccellenza. Perché si può dire che Gesù non ha studiato a Gerusalemme? Perché, per esempio, sappiamo che Paolo ha studiato a Gerusalemme, Saulo ha studiato a Gerusalemme, ma Saulo dice che uno non l'ha mai incontrato nella carne, e se Gesù avesse studiato negli stessi ambienti in cui Saulo, no, studia alcuni anni dopo, avrebbe saputo qualcosa e avrebbe detto, no? Allora qui c'è, fra questi che lo mettono in discussione, cioè in qualche modo quella tentazione che in tanti ambienti, non soltanto ecclesiali, ma credo in tutti gli ambienti di studio, di scienza, eccetera, no? Che tu vali qualcosa per i titoli che hai, che da una parte è anche giusto, e noi gesuiti lo sappiamo, Ignazio voleva che noi i titoli li prendessimo, però dall'altra parte sappiamo che, oltre che i titoli si possono prendere in tanti modi, ma no? Cioè che allo stesso tempo non è soltanto il titolo, è qualcosa che ci deve essere, no? Credo, ma è il cuore, è le cose che uno dice, no? È la ricerca, è, no? È la persona che dice delle cose. E per cui Gesù viene contestato, no? Non considerandolo come un, diranno appunto, vedremo anche dopo, un povero Galileo. E nel versetto 25 continua la discussione su Gesù. Intanto alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente. Vedete, si parla tranquillamente di uccisione, di farlo fuori. Ecco, gli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è, il Cristo invece quando verrà nessuno saprà di dove sia. Vedete, fra l'altro anche qui la tentazione, no? In tanti ambienti scientifici, nonché teologici, quello di sapere tutto del mistero di Dio. Sapere tutto del mistero di Dio. Che in molti ambienti ecclesiali e anche in persone che preti o eccetera, non soltanto, adesso anche nei laici che studiano teologia eccetera, no, la presunzione di sapere tutto del mistero di Dio, l'approccio di colui che ti dice tutto. No, credo che questo, al di là di quanto a teologia abbiamo fatto più o meno, ma come dimensione cristiana, se in qualche modo il mistero di Dio non ci fa problema, non so, almeno in parte, non so se ci stiamo rapportando in qualche modo al Dio vivente. Perché tutti noi sappiamo che avere a che fare con i viventi è un problema. Perché alcune volte va meglio, ma non puoi stare mai tranquillo. Fra marito e moglie lo sapete bene, no? Proprio nel momento in cui tu dici, soprattutto noi uomini, in cui le cose vanno bene, una parola, una cosa, eccetera, un po' di fede. Con le persone, no? E anche in comunità, c'è un'inquietudine, no? C'è una vita, ma dato che si è vivi, ancora di più con il mistero di Dio. Se la nostra fede non ha uno spazio di inquietudine, io non so se stiamo cercando il Dio vivente. Se invece non ci siamo tranquillizzati attorno a un'idea di Dio di cui pensiamo di sapere tutto. Per cui vedete, no? È la problematica di questi giudei, no? Di alcuni giudei rispetto al quale non capiscono, ma questo da dove viene? No. E vedete, fra l'altro, qual è la cosa? Non stanno sul suo messaggio, sulla sua persona, ma il fatto di non riuscire a comprenderlo, di non riuscire a inserirlo, no, nel loro sistema, e fa sì che il sistema deve espellerlo. Per cui ha come ucciderlo. Versetto 31 si dice che molti della folla invece credettero in lui. Vedete, nel 30 si dice cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui perché non era ancora giunta la sua ora. Vedete, possiamo pensare come Gesù si sottraesse, no? Quando stavano cercando, e in alcuni passi si dice proprio si nascose. Molti della folla invece credettero in lui, dicevano il Cristo quando verrà compirà forse segni più grandi di quello che ha fatto. Saltiamo alcuni versetti. Nel versetto 37 si dice nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù ritto in piedi gridò se qualcuno ha sete venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello spirito che avrebbe ricevuto, che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo spirito perché Gesù non era ancora stato glorificato. Ricordate che di quest'acqua viva Gesù ne aveva già parlato? Alla Samaritana, no? Cioè in quel pozzo dove... Ed è bella questa cosa dell'acqua, anche noi in Puglia lo sappiamo, con questi tempi di, no, in cui la siccità aumenta, però nelle regioni come la Palestina, Israele, dove appunto gran parte è desertico, l'acqua si sa di più, lo sappiamo anche noi, ma è un'esperienza, no, drammatica. La mancanza è bellissima, quello di poter esserci. Anche noi quando andiamo a fare dei, non siamo in questo dramma, ma per dire quando andiamo qualche volta a fare i nostri pellegrinaggi in agosto, soprattutto siamo nella zona del deserto e facciamo zona del Mar Morto a piedi, e allora si va per esempio a visitare qualche oasi, l'oasi di Engedi. Allora succede che quando tu verso l'una e mezza sei sotto il sole del deserto, stai morendo letteralmente, e arrivi faticosamente all'oasi e arrivi vicino a una cascatella di acqua che in agosto c'è e scende l'acqua, e qui ci sono le persone che l'hanno sperimentato, dopo qualche minuto che stai lì sotto dimentichi tutto. Dimentichi tutto, cioè di quello che prima, 5 minuti prima, no? Cioè questo passaggio in qualche modo, no? Da una situazione di deserto a una situazione di resurrezione di vita, no? L'acqua. Quell'acqua che Ezechiele vede uscire dal Tempio, bellissimo, negli ultimi capitoli del libro di Ezechiele. Ezechiele, che era questo sacerdote che era stato deportato insieme a parte del popolo alla Babilonia e aveva visto il Tempio di Gerusalemme distrutto, ha una visione, attenzione, una visione è un'esperienza di preghiera, in cui lui vede questo nuovo Tempio, che non vedrà mai di fatto, ma vede questo nuovo Tempio da cui usciva tanta acqua, tanta acqua, tanta acqua, e quest'acqua, poi guardando quella cartina, perché si vede il Mar Morto, lo vedete? Nella valle dell'Arava, Gerusalemme è a sinistra, è a sinistra, sulle montagne della Giudea. E allora Ezechiele dice, usciva l'acqua e andava verso Oriente, per cui se Gerusalemme è a sinistra del Mar Morto, Oriente significa che l'acqua andava verso il Mar Morto, e dice il testo scendeva nell'Arava, l'Arava è la valle del Mar Morto, e dice a un certo punto quelle acque entrarono nel mare, e sta parlando del Mar Morto, e ne sanarono le acque. Sapete che si chiama Mar Morto perché per l'alta salinità non è possibile nessuna forma di vita. E lui ha questa visione in cui c'è quest'acqua che viene dal Tempio, dal nuovo Tempio, entra in quel mare morto e lo resuscita. E dice che alle sponde saranno piene di pescatori, ci saranno tanti alberi da frutto, ci sarà la vita che vince la morte. Quella immagine del Tempio da cui esce l'acqua che scaturisce... chi vince la morte per noi cristiani sarà il corpo trafitto di Gesù. Quando arriveremo, leggeremo che appunto, no, dal suo costato usciranno acqua e sangue, no? Cioè, quindi quella, l'acqua che vince la morte. All'udire queste parole, alcuni tra la gente dicevano: costui è davvero il profeta. Altri dicevano: costui è il Cristo. Altri invece dicevano: il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la scrittura: dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo? E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Vedete il dissenso, il conflitto, lo scisma. Guardate che noi lamentiamo, no? E una chiesa divisa, in cui, fra l'altro, oggi si parla della possibilità di un altro scisma. Avete sentito, no? che c'è una fronda anti-Papa Francesco che sognerebbe di staccarsi, di fare un altro scisma. Ne abbiamo avuti altri ancora, ma lo scisma nasce da subito. Nasce da subito. È intragiudaico. Tra i giudei che credettero in Gesù e quelli che lo hanno rifiutato. In qualche modo, come dire, questa pietra di scandalo e di inciampo rimane. Gesù è pietra di inciampo e di scandalo. E allora, e qui fra l'altro c'è un po' l'ironia di Giovanni, no? Perché il fatto di dire: non viene da Betlemme, non sapevano, no? Giovanni non lo dirà, ma che Gesù poi è nato a Betlemme e viene da Davide. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dei farisei, e questi dissero: perché non l'avete condotto qui? Risposero le guardie: mai un uomo ha parlato così. È bellissimo questo passaggio. C'è una riflessione legata al giorno di Pasqua di un teologo ortodosso, lui è tedesco però, poi è ortodosso, e chi dice un po' questo, dice: no, gli ortodossi la domenica di Pasqua si salutano dicendo: Cristo è risorto, e si rispondono: veramente Cristo è risorto. E lui dice: noi ci salutiamo con questa frase, dicendo questo, in un mondo, e ha vinto la morte, no? In un mondo in cui la morte c'è ancora. E allora a chi ci dice: che prova ci date? Che prova ci date? E lui dice: noi abbiamo solo una parola, no? Come quella di questi soldati che mandati per andare ad arrestare Gesù, non lo fanno perché, avendolo sentito parlare, dicono: mai nessuno ha parlato così. Cioè delle parole che ci prendono il cuore. Delle parole che ci prendono il cuore. Perché siamo cristiani? Perché seguiamo il Signore Gesù? Fondamentalmente perché dei cristiani ci hanno parlato di lui, poi siamo andati a leggere direttamente, abbiamo colto delle parole dette da una parola, la persona di Gesù, la parola, che ci affascina. Vi ricordate che già Pietro l'aveva detto, no? Perché quando il capitolo precedente, dopo che Gesù ha fatto un discorso duro, no? Su chi non mangia la mia carne, e allora molti discepoli dissero: questo parlare è duro, chi può intenderlo? E molti se ne andarono. E Gesù, intuendo che anche i dodici erano un attimo così, lui tranquillamente gli dice: volete forse andarvene anche voi? E Pietro che dice: Signore, da chi andremo? Della serie ci avremmo anche pensato, no? Cioè, un momento ci abbiamo. Ma tu solo hai parole di vita eterna. Attenzione, di vita eterna non significa di una vita dopo, no, ma che oggi queste parole mi danno un gusto di una vita che non sarà sconfitta per sempre dalla morte, di una vita così bella che magari vedo solo in germe, vedo solo, no, in una realtà segnata da una morte, che però queste parole sono così, danno senso, danno, che tu solo me ne dai. Non so, io credo che, poi ognuno deve rispondere nel suo cuore, cioè io lo dico per me, cioè, perché siamo dietro il Signore Gesù? Una risposta, i Vangeli ce la danno, dall'esperienza dei primi va in questa linea, no? Che la sua persona, le sue parole, no, ci parlano di una bellezza, di una vita che dentro di noi sentiamo che è quello che desideriamo. E quindi è bello questo, questi soldati che tornano e i capi che gli dicono allora, e dicono, ehi guarda, non l'abbiamo preso perché ci ha smontato, perché ci ha sorpreso, perché ci ha stupito. Mai nessuno ha parlato così. Ma i farisei replicarono loro, vi siete lasciati ingannare anche voi? Vedete, è bello, no? Che queste parole non è una fascinazione, ripeto, no? Non è una fascinazione di uno capace, no? Un plagiatore. Ci sono quelle persone che hanno quelle, no? Capacità, poi anche i mezzi per plagiare la gente, non farti pensare. Non era così Gesù. Gesù non era così. Cioè, i Vangeli ci dicono che, come dire, di fronte alle stesse parole, di fronte alle, no? Uno può dire, sono parole di vita eterna, e uno può dire, è un inganno. Uno può dire, è l'unto, è il Cristo, è il Messia, e l'altro può dire, è un indemoniato. E questo, fra l'altro, vale anche un po' per per gli uomini di Dio, no? Che non sono Gesù, che non sono Gesù. Papa Francesco non è Gesù, voglio dire, no? Che ogni tanto si incazza e manda a quel paese delle persone. Voglio dire, io penso che, no? Meno male, non è il santino, no? Tutto così, non è il... che appunto qui eravamo abituati. Tra l'altro... un piccolo episodio, perché c'è un padre gesuita che è ancora vivo, che è stato uno che ha fondato la Radio Vaticana, quindi ha avuto a che fare con Pio XII, no? Che era molto... Allora lui racconta, no? Per dire questi papi che erano tutti, no? Gli eratici, eccetera, che una delle prime trasmissioni in cui il Papa ha parlato alla radio, siamo negli anni 30, no? Cioè, anzi più avanti, Pio XII, 39 credo, proprio alle soglie della Seconda Guerra Mondiale, no? E allora dice che avevano preparato tutto, il microfono, eccetera, e lui stava un po' lontano dal microfono, per cui questo padre ha avuto l'ardire di dire... Santità, si avvicini al microfono, e lui non si è mosso, no? Per cui la voce non arrivava tanto. Poi, allora, è finita lì tutto quanto, no? Il giorno dopo lui è stato convocato dal, no? E il segretario gli ha detto che il problema non era di sua santità, ma erano dei tecnici che non avevano sistemato bene, perché, no, per dire, il Papa non poteva, no, minimamente sbagliare, eccetera, eccetera. Quindi, questo per dire, ringraziamo Dio di avere un Papa che si possa abbracciare, no, e che possa essere molto più vicino a noi. Detto questo, no, ecco, allora Nicodemo, versetto 50, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Gli risposero: sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. E ciascuno tornò a casa sua. E Nicodemo, l'abbiamo già incontrato, quest'uomo che va di notte da Gesù e che domanda ma non capisce, cioè ricordate, no, lui maestro in Israele, Gesù poi lo piglierà anche un po' in giro, perché lui comincerà dicendo, no, a Gesù dirà, noi sappiamo che tu sei un uomo venuto, noi sappiamo, no, eccetera. E poi Gesù dirà, come, tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? No, cioè, però ecco, quest'uomo, intanto è un uomo che verrà fuori tre volte, questa è la seconda e verrà fuori una terza. E la terza sarà, come sappiamo, nell'andare a reclamare il cadavere di Gesù. No. E quindi non poche volte nel Vangelo, esce tre volte, no? E dice anche una progressione, perché tante volte, almeno negli slogan, nelle immagini, no? Un po' di anni fa abbiamo celebrato l'anno della fede. E allora si pigliavano figure bibliche, no? Cioè, non credo che Nicodemo sia stata scelta come figura, no? Cioè, perché c'era Pietro, c'era, non so, Abramo, no? C'era Maria, no? Però Nicodemo, immagino, non so se smentitemi pure, no? Non è, cioè, perché uno dice di notte, poi ebreo, poi no? Cioè, e invece qui si vede un uomo, tra l'altro notate anche questo come. Perché noi tante volte siamo sempre portati a fare, a tagliare la realtà fra buoni e cattivi, no? Per cui i sacerdoti e quelli del sono del Tempio sono tutti cattivi, i farisei. E qui abbiamo un capo dei farisei che invece ha il coraggio, in questo contesto, no? Di dire qualcosa di ragionevole, di dire ma scusate, ma si può condannare una persona senza averla prima ascoltata? No? E lo pigliano in giro, vedete, no? Non gli rispondono, gli dicono, sei forse anche tu della Galilea? Cioè della serie, ma quello, sei della famiglia? Perché stai prendendo le difese? Non gli rispondono su quello su cui lui contesta, no? Vedete? Però ecco per dire, anche tra i farisei, no? Ci sono persone che... così come anche fra i sacerdoti del Tempio, eccetera, le realtà, cioè, poi sono fatte di persone. E laddove c'è una persona che un po' più ascolta la sua coscienza e si pone in verità verso gli altri e verso Dio, qualcosa si muove, dei cammini si aprono. Gli rispose, sei forse anche tu della Galilea? Studia! E vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. Fra l'altro dire a un maestro studia, non so, a un professore universitario, a un primario, dirgli vai a studiare, cioè questo penso che è considerato, no, una grande offesa, cioè poter dire questo a un luminare, no, nella scienza, eccetera, eccetera. Per cui vedete, povero Nicodemo come viene bastonato, no, semplicemente per aver preso le difese di Gesù. Allora, io mi fermo qui perché naturalmente il brano dell'adultera è bello e quindi, però abbiamo fatto un altro capitolo, quindi stiamo andando bene. Io conto prima della Pasqua vorrei concludere il Vangelo di Giovanni e con l'aiuto di Dio ce la faremo. Ecco. Bene. E allora ringraziamo il Signore, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come